Il radiogiornale.
Scende il prodotto interno lordo svizzero nel terzo trimestre, forte calo di industria chimica e farmaceutica. Bene invece i consumi privati. Nuove misure per accelerare le procedure d'asilo in Svizzera. Cantoni e Confederazione si sono incontrati per fare un bilancio del settore. Negli ultimi anni la situazione è migliorata, ma non abbastanza. Il malcontento all'interno della polizia ticinese è al centro di un'assemblea degli agenti. Riconosciuti gli sforzi da parte del comando, si aspettano ora che anche la politica faccia un passo verso di loro. Nessuno consigliere di Stato però presente. In Ucraina le inchieste anticorruzione si avvicinano al presidente Zelensky. Dopo le perquisizioni, le dimissioni del suo braccio destro, Yermak. Sport che su ghiaccio, Lugano ha vinto il terzo derby stagionale, sci alpino a Kapper Mountain, Marco Odermatt già fuori nella prima prova del gigante, vinto poi da Brent Steiner. Sabato 29 novembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, l'effetto dazi statunitensi sull'economia svizzera. Nel terzo trimestre di quest'anno, quindi da luglio a settembre, il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,5%. Lo ha comunicato la Segreteria di Stato dell'Economia, un calo dovuto principalmente all'industria chimico-farmaceutica che aveva anticipato molte delle sue esportazioni verso l'America, come ci spiega Gianluca Olgiati.
Dati del terzo trimestre attesi con trepidazione perché sono i primi a tener conto della botta dei dazi al 39% imposti da Donald Trump a inizio agosto e presto forse già archiviati. Ironia della sorte, a far piombare il PIL svizzero in negativo è stato uno dei grandi settori ancora esentati dai dazi. L'industria chimico-farmaceutica, solitamente traino delle esportazioni elvetiche, ha registrato un tonfo del 7,9%. Cosa è successo? Felicita Schemeni è caposettore congiuntura alla Segreteria di Stato dell'Economia.
Gli effetti dei dazi non si sono visti soltanto nel momento in cui sono stati decisi, ma in realtà si sono visti anche prima, perché c'è stato un numero di compagnie svizzere che hanno anticipato delle esportazioni negli Stati Uniti e quindi abbiamo cominciato l'anno con una crescita abbastanza sostanziale del PIL, dello 0,8% nel primo trimestre, e poi dopo vediamo una compensazione anche di questi effetti anticipatori.
Aziende che per prudenza hanno riempito i loro magazzini oltreoceano. Così ha fatto anche l'industria chimico-farmaceutica in primavera. Ora ecco il contraccolpo, senza il quale il PIL del terzo trimestre sarebbe stato in crescita. Ma i dazi in vigore da agosto hanno frenato le esportazioni di settori direttamente colpiti, come i macchinari o i metalli. Spicca poi il calo del settore dell'energia, meno 13,9%, dovuto alla scarsa produzione del nucleare, con il reattore di Gösgen spento per revisioni. Ma cosa aspettarsi entro fine anno? L'intesa trovata con Donald Trump rilancerà l'economia? Ancora Felicita Schemeni della SECO.
Nella maggior parte, diciamo, degli indicatori congiunturali che seguiamo, li vediamo leggermente al rialzo. Per esempio anche le aspettative delle compagnie svizzere per il prossimo futuro o anche per esempio i consumatori, lì si vede che effettivamente forse il peggio è passato.
Confederazione, cantoni e comuni riuniti per valutare come migliorare il sistema dell'asilo in Svizzera. Una serie di interventi mirati, questo quanto proposto, soprattutto per accelerare le procedure e garantire che chi non ha diritto non resti nella Confederazione. Proposta anche una revisione dello statuto S per i cittadini ucraini. Nel pomeriggio, a Berna, il capo del Dipartimento dell'Interno, Beat Jans, ha tenuto una conferenza stampa seguita da Alessio Veronelli.
Beat Jans, ma non solo, con lui diversi rappresentanti cantonali e comunali per settori legati all'asilo, per sottolineare la necessità di un approccio a più livelli, anche perché cantoni e comuni sono direttamente chiamati in causa nella gestione dei centri d'asilo e non sono poche le tensioni emerse negli ultimi tempi, ma non solo.
Wir haben uns in dieser ersten Phase der Asylstrategie die Frage gestellt.
Un sistema, quello dell'asilo ristrutturato, riformato 6 anni fa, che necessita però ora di alcune riforme, ha spiegato il responsabile del Dipartimento di Giustizia e Polizia, Beat Jans, soprattutto per quanto riguarda le procedure d'asilo, che vanno accelerate per smaltire più rapidamente i casi pendenti. Già questo può aiutare a rendere il sistema più reattivo nei confronti degli sbalzi dei flussi migratori. Misure concrete allora in una denominata strategia asilo 2027 nella quale si riconosce che le procedure d'asilo celeri introdotte 6 anni fa si sono dimostrate nel complesso efficaci, nella quale si condivide l'attuale ripartizione dei compiti, anche se c'è la convinzione che occorre intervenire in modo più deciso in determinati ambiti, perché se sotto pressione il sistema mostra i propri limiti. Per evitare poi carichi eccessivi su cantoni e comuni, si intende valutare un tipo di procedura preliminare volta a evitare di collocare nelle strutture i richiedenti l'asilo che non sono oggetto di persecuzione e quindi non hanno diritto di protezione. Infine, è stato detto, è necessario fare di più contro migrazione irregolare e criminalità. Qui sono però necessari degli interventi legislativi, è stato spiegato, con ancora Confederazione Cantoni e Comuni che intendono rafforzare sia l'esecuzione dell'allontanamento delle persone tenute a partire, sia l'attuale task force volta a contrastare i plurirecidivi.
13 bambini di Gaza gravemente feriti con i rispettivi accompagnatori, 51 persone, sono giunte ieri nel tardo pomeriggio in Svizzera, dove verranno ricoverati in diversi ospedali. Provenivano dall'aeroporto di Amman, in Giordania. Almeno uno sarà trasferito in Ticino. I 13 bambini si aggiungono ai 7 già giunti a fine ottobre. La Svizzera ha sfollato dalla striscia di Gaza finora 20 bambini feriti e 78 accompagnatori. La Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, sezione Ticino, sta tenendo a Rivera l'assemblea annuale. Con i sindacati aveva promosso il sondaggio che a inizio ottobre aveva rivelato criticità e malessere legati alle condizioni di lavoro. L'inchiesta, è stato detto, ha dato uno scossone e ha anche già prodotto alcuni risultati. Romina Lara ha raccolto le considerazioni del presidente della sezione Ticino, Ivan Cimbri.
Se ha avuto un pregio questo sondaggio, che è stato criticato dalla politica in particolare, è proprio stato quello di dare una svolta, una scossa. La mia aspettativa è alta, sono molto positivo. Abbiamo effettivamente visto una svolta nel modo di comunicare, quindi è vero, c'è stato un po' uno shock e la diffidenza forse non è ancora dissipata, però penso che si possa effettivamente fare qualcosa di buono per il corpo della polizia e forse di riflesso anche per gli altri corpi che comunque sono legati a noi. Vorremmo a questo punto, dal momento che comunque la direzione di polizia è con noi, ci sia quantomeno il rispetto di questa nuova entità che vorrebbe operare nell'interesse di tutti, anche della politica fondamentalmente.
Dall'estero, negli Stati Uniti, il presunto autore dell'attacco a Washington contro i 2 militari della Guardia Nazionale, uno dei quali è morto, sarà accusato di assassinio. Poche ore prima dell'annuncio di ieri della morte di una delle 2 vittime, il ministro della giustizia, Pam Bondi, aveva annunciato l'intenzione di chiedere la pena di morte contro Ramanullah Lakhanwai, 29 anni, sospetto di nazionale afghana, se uno dei 2 avesse ceduto alle ferite. Oggi il presidente Trump, sul suo social Truth, ha annunciato di voler sospendere definitivamente l'immigrazione proveniente da tutti i paesi del terzo mondo. Una decisione, spiega, per consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente. Trump ha aggiunto di volere mettere fine a tutti i benefici e sussidi federali per i non cittadini degli Stati Uniti, di volere denaturalizzare i migranti che minano la tranquillità interna e espellere qualsiasi cittadino straniero che rappresenti un peso pubblico, un rischio per la sicurezza o non sia compatibile con la civiltà occidentale. In Ucraina, ora, dove il braccio destro del presidente Zelensky, il capo dell'ufficio presidenziale Andrei Yermak, ha rassegnato le proprie dimissioni. E questo poche ore dopo che le autorità anticorruzione hanno effettuato delle perquisizioni nella sua abitazione e nel suo ufficio a Kiev. Si tratta di un ulteriore segnale clamoroso di quanto la corruzione abbia intaccato la dirigenza ucraina. Ci dice di più Piero Grabek.
I funzionari dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione e quelli della Procura Anticorruzione dell'Ucraina si sono presentati davanti all'abitazione di Andriy Yermak nel quartiere governativo di Kiev e davanti al suo ufficio, all'ufficio della Presidenza. Non sono filtrate indicazioni sull'esito dell'operazione, ma nel pomeriggio il fedelissimo di Volodymyr Zelensky ha rassegnato le proprie dimissioni senza aggiungere alcun commento. Non si sa se risulti ufficialmente indagato pagato. Da un paio di settimane però tutta la squadra del presidente si ritrova sotto strettissima osservazione dopo la burrascosa fuga all'estero di un amico stretto di Zelensky, Timur Mindic, che aveva messo in piedi uno schema corruttivo da quasi 100 milioni di franchi e che coinvolgeva l'Agenzia Ucraina per l'Energia Atomica, Energoatom. Andriy Yermak era senza dubbio la persona più vicina al presidente Zelensky, una presenza imponente, sempre al suo fianco. È un giurista che ha iniziato a collaborare con Zelensky quando quest'ultimo era ancora attore. Tra i due è nata una profonda amicizia, una grande complicità. Yermak ha aiutato Zelensky durante la sua campagna elettorale e poi è stato proiettato alla guida dell'ufficio presidenziale. In Ucraina è sempre stato considerato un personaggio controverso, poco trasparente, chiaramente troppo potente per la posizione che occupava, ma ora con la sua partenza apre tutta una serie di pesanti speculazioni, di incognite attorno alla presidenza ucraina che si ritrova sotto fortissima pressione da più direzioni.
RG24, ora le cronache sportive con Patrick Locatelli.
Bene ritrovati, il Lugano ha vinto il terzo derby stagionale per 5-1 di canonica del debuttante Manuelson, Fazzini, Mirko Müller, Sanford dalle reti bianconere di Burgler, l'unico gol leventinese. Veniamo alle voci, iniziando da quella dell'attaccante dei bianconeri Lorenzo Canonica.
Le occasioni 5-5 sono state nettamente, diciamo, dalla nostra parte, un po' troppe penalità ancora una volta, però appunto abbiamo fatto un grande lavoro anche in box play, abbiamo cercato di tenerli il più lontano possibile dalla porta, Cileghi ha fatto un lavoro bellissimo, quindi dimostra un po' come stiamo lavorando bene tutti insieme, tutti uniti.
E ora quello dell'attaccante dei bianco-blu, Diego Kosner.
In generale 60 minuti la nostra prestazione non era abbastanza. Penso a Sprat, già abbiamo iniziato bene, siamo andati subito in vantaggio 1-0, poi chiaramente sappiamo che loro qua in casa pressano tanto, che le decisioni col disco sono state un po' abbastanza cariche.
Sulle altre piste il Davos ha vinto 4-3 i rigori con il Rapperswil, Berna Zurigo 2-1, il Friburgo ha vinto 3-2 a Vienna e lo stesso ha fatto la Joie a Kloten. In classifica Davos sempre davanti alla Losanna, il Lugano è quinto con 46 punti, l'Ambri Piotta undicesimo con 32, questa sera le ventinesi che ospitano la Gottardo Arena il Vienna. Il gigante maschile di Copper Mountain è stato vinto dall'austriaco Brandsteiner davanti a Kristoffersen e a Zubcic, migliore degli elvetici Thomas Tumler nono, fuori già nella prima prova Marco Odermatt che si può comunque consolare con la vittoria delle Super G in Colorado. Questa sera il gigante femminile. Alle 18 il Lugano Calcio ospiterà Cornaredo e la Sion senza Uran Bislimi. La commissione disciplinare ha infatti rigettato il ricorso della società bianconera e confermato la seconda giornata di squalifica per il centrocampista. Alla stessa ora il derby Zurigo Grasshopper, alle 20:30 Lucerna Winterthur. E ieri in Challenge League Bellinzona ha sconfitto 2-1 Rapperswil dopo il pari su rigore al 90esimo trovato con Sadiku, granata a meno 4 dalla Villa penultimo. Per il calcio femminile, nazionale svizzera battuta 2-1 in amichevole a Caressi in Spagna dalla Belgio, ultimo impegno dell'anno martedì 2 dicembre, sempre in amichevole con il Galles. In Italia il Como ha vinto l'anticipo della 13ª giornata battendo 2-0 il Sassuolo. Ricordo poi l'appuntamento con la sprint del Gran Premio del Qatar alle 15 con Piastri in pole position davanti a Russell su Mercedes e all'altro pilota della McLaren Norris, solo sesto Verstappen. In finale europei di curling in Finlandia la nazionale femminile ha ottenuto la medaglia di bronzo. Le rossocrociate hanno sconfitto la Norvegia, oggi alle 14 la finale maschile contro la Svezia.
Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli e prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 29 novembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. In mattinata le ultime deboli precipitazioni sulla Svizzera orientale, a carattere nevoso sopra i 1500 metri. Le temperature a sud delle Alpi minima sui 2 gradi, massima 9, a nord minima attorno a 1 grado, massima tra 4 e 8 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Matteo Valenti e Andrea Colosi in regia tecnica. A tutti voi giunga la nostra più cordiale buonanotte.